Ed eccoci qui, sesto episodio di Serial Chiller, il podcast di Screen Week completamente dedicato alle serie TV. Abbiamo tantissimi argomenti di cui parlare, da The Vampire Diaries a Buffy, dai teen drama alla serialità italiana. C'è veramente tanto da dire, c'è veramente tanto di cui discutere e potete farlo insieme a me nel gruppo ufficiale Facebook di Serial Chiller, oppure attraverso il nostro Telegram ufficiale che ho condiviso nei vari gruppi. Ed è un'estate di rewatch, un'estate piena di rewatch. Stavo pensando a quanti rewatch sto facendo tra Buffy, che sarà uno degli argomenti di questo episodio, fino a Desperate Housewives, che mi sta prendendo veramente tantissimo. Poi penso che quando inizi a rivedere serie dal passato, serie che hai già visto e le vedi da adulto, non so, cambiano un po', ti danno un qualcosa di diverso. E penso proprio a Buffy, che io non so, l'ho visto per la prima volta a 10 anni, ed ero un bambino, molte cose sicuramente non potevo capirle, anche se ero abbastanza precoce perché vedevo già Sex and the City e I Soprano, ad esempio. Però stavo pensando che più volte guardi una serie, più volte la tua percezione di quella determinata serie cambia un pochino. E allora questo episodio affronterà anche l'argomento teen drama. Vi ho chiesto quali sono i vostri teen drama preferiti, quanti ne avete visti. Ovviamente ne avete visti tanti, perché se mi seguite siete degli amanti del teen drama sicuramente. E quindi parleremo un po' di O.C., di Dawson Creek, di One Tree Hill, insomma una vera e propria passeggiata sul viale dei ricordi. E vi ho promesso anche di darvi qualche scoop sul periodo più feroce per gli shipper, ovvero il 2012-2013, per quanto riguarda la ship war Stelena versus Delena di The Vampire Diaries. Ma continuando con questo teaser di ciò che ci aspetta in questo episodio, vi dico anche che ci sarà un'intervista esclusiva a Leonardo Valenti, che è uno degli sceneggiatori di Romanzo Criminale, la serie, ed è stato così gentile da rispondere a delle domande. È stata una conversazione veramente molto interessante, perché ci ha dato un po' degli scoop su ciò che è la serialità italiana. E quindi veramente faremo un sacco di cose, spero di avere il tempo, meno male che non abbiamo fortunatamente la pubblicità. Allora, io direi di partire subito da Buffy, e vi spiego perché parleremo sia di Buffy che di The Vampire Diaries. Su Instagram ho ricevuto una domanda molto particolare, mi chiedevano preferisci Buffy o The Vampire Diaries, che è un po' come chiedere, non so, preferisci un parente oppure l'altro, nel senso che sono due serie a cui sono estremamente legato, sono due serie molto diverse e parecchie persone sembrano non capirlo. Infatti ho ricevuto qualche messaggio un po' strano, nel senso ho ricevuto messaggi del tipo ma cosa stai dicendo, quando ho scelto Buffy, ovviamente perché ho scelto Buffy, e ho ricevuto dei messaggi del tipo ma che cosa stai dicendo, ma che cosa, come ti permetti di scegliere Buffy e non The Vampire Diaries. Semplicemente sono due serie televisive molto diverse. Una ha fatto la storia della televisione, parlo di Buffy, ha sicuramente cambiato il panorama della serialità americana. L'altra è stata una serie molto importante nella mia vita, nel senso che me l'ha cambiata. Non sento di esagerare quando dico che me l'ha cambiata, perché mi ha permesso di farmi conoscere. Cioè, alla fine un sacco di voi, sicuramente la maggior parte di voi, mi conoscono per i commenti di The Vampire Diaries e ancora prima di True Blood. Quindi entrambe sono serie molto importanti. Per me entrambe sono serie che sicuramente hanno cambiato il mio modo di approcciarmi alla serialità, il mio modo di approcciarmi anche ai social, perché appunto se penso a The Vampire Diaries e a quello che è successo nel 2012-2013, appunto, che secondo me è anche interessante a livello culturale, nel senso interessante a livello antropologico studiare questo fenomeno del Stelena versus Delena, perché si è arrivato veramente a, non so, delle cose molto brutte. Volevo proprio parlarvene per fare un po' di awareness sui problemi delle ship war. Ciao Luigi, ciao Viviana. Ecco, a proposito, vi ricordo che potete scrivermi sulla chat del podcast, ovviamente direttamente su Spreaker, basta veramente loggarsi su Facebook ed è facilissimo. E io inizierei proprio da Buffy, visto che anche cronologicamente viene prima. E Buffy parte come mid-season replacement, ovvero un rimpiazzo di metà stagione, ed è una serie in cui fondamentalmente non credeva nessuno, perché veniva da un film in cui insomma c'era stato un po' di movimento dietro le quinte, non era andato bene come film, però Joss Whedon ci credeva nel progetto e evidentemente ci ha creduto anche The WB, che è il network che ha mandato in onda Buffy. E parliamo di Buffy anche perché è di nuovo in onda su Spike TV, ed è una cosa bellissima perché sto rivedendo gli episodi, li danno anche in HD, quindi è un po' una nuova Buffy per me. E non so, sento tantissima nostalgia e noto delle cose che prima, che magari ad un primo sguardo non avevo notato. Ecco a che cosa servono i rewatch, anche se provocano dei danni alla salute. E, insomma, come ho scritto tantissime volte, sicuramente vi avrò anche annoiato, perché lo dico, non so, da quando ho possibilità di condividere i miei pensieri col mondo sui social, Buffy è la serie, quindi è una serie che ha fatto storia, è una serie che qui in Italia purtroppo è molto sottovalutata, ma che in realtà viene studiata all'università, negli Stati Uniti. Insomma, quando vuoi diventare uno sceneggiatore studi gli script di Whedon, ed è anche una delle serie è una serie con una delle continuità più belle della storia, una continuity invidiabile, Buffy, se pensiamo a tutto quello che è successo con Game of Thrones, a tutti coloro che si sono lamentati per ciò che è successo con Game of Thrones, io non posso non citare Buffy e il fatto che abbia una continuity di ferro. Quindi se non l'avete mai visto, o se volete recuperarlo, se vi sentite in colpa per aver perso questo gioiello della serialità americana, insomma, lo fanno tutti i giorni alle 17 su Spike TV, quindi è un ottimo motivo per recuperare, secondo me. E ho chiesto nel gruppo Shipper, il mio caro e amato gruppo Shipper, la vostra scena preferita di Buffy e perché secondo voi la serie è importante. Vediamo che cosa mi avete risposto, poi passiamo a The Vampire Diaries, perché so che molti sono qui per The Vampire Diaries e per The Dirt, come direbbero gli inglesi, su quello che è successo nel 2012-2013. Allora, Gianmarco ci dice: la scena è veramente difficile, direi la scena che chiude la serie, il sorriso di Buffy che conclude lo show con tantissima speranza per il futuro. Vero, sono d'accordo. Secondo me il finale di Buffy, tra l'altro, è uno dei più belli nella storia della televisione, perché è soddisfacente e porta anche a compimento un percorso insomma coerente con l'inizio della storia. Quindi secondo me assolutamente, Gianmarco, quella scena e soprattutto quel finale sono veramente belli. Infine due scene della 2x22, la lite tra Buffy e Joyce e la scena Buffy ed Angel. Secondo me la lite tra Buffy e Joyce, tra l'altro, è uno dei momenti più reali in una serie sovrannaturale, perché se ci pensiamo, nelle serie sovrannaturali, anche quelle teen, tipo appunto The Vampire Diaries o Teen Wolf o serie del genere, non ci sono mai delle scene che parlano di realtà. Insomma, quella scena è una madre che dice alla figlia: non ti ripresentare se esci da quella porta. Insomma, un momento che forse è successo almeno una volta in tutte le famiglie, non so, con gli adolescenti ribelli. E, tra l'altro, Sarah Michelle Gellar in quella scena è fantastica, secondo me. Non so, io ho sempre tifato per lei come attrice. Molti dicono che sia scarsa, secondo me è veramente brava nel ruolo di Buffy. E, Luca ci dice: ci sono probabilmente troppe scene per poterne sceglierne solo una. In generale, la puntata Restless di per sé è un masterpiece. È davvero raro trovare episodi adesso come quello. A livello puramente di scena, direi quando uccide Angel. Lì si può vedere quanto Buffy sia davvero pronta a sacrificare tutto, compresa la sua di felicità per il bene degli altri. Bellissima quella scena. Tra l'altro, la stessa Sarah Michelle Gellar l'ha paragonata ad una delle scene finali di Game of Thrones, quella tra Jon Snow e Daenerys, quindi veramente è una delle scene più belle di Buffy e in generale della serialità americana. E molti commenti, tra l'altro, sotto il post di Sarah Michelle Gellar, in cui l'attrice ha appunto comparato la scena tra Buffy ed Angel e Daenerys e John, dicevano: ma Buffy l'ha fatta 100 volte meglio. Buffy è stata sicuramente migliore nel fare, insomma, quella scena. Tra l'altro, Buffy aveva 17 anni a quel punto, e se ci pensiamo, una ragazza di 17 anni che uccide l'amore della sua vita per il dovere è un qualcosa di veramente importante, qualcosa che si vede poco in televisione. Adesso ci sono tantissime storie romanzate in cui mai un personaggio ucciderebbe il suo interesse amoroso per il bene del volere, insomma. Stefania ci dice: il sacrificio di Buffy alla fine della quinta stagione, praticamente tutto Once More with Feelings, l'episodio musicale, specialmente la canzone di Tara, I'm Under Your Spell. Hai citato, Stefania, cose meravigliose. Oddio, io sono veramente in adorazione di questo commento, perché The Gift, che sarebbe il finale della quinta stagione di Buffy, secondo me è uno degli episodi più belli della serie. Io non so, avevo 11-12 anni quando lo vidi per la prima volta, quindi scoppiai in lacrime, perché Buffy per me era l'eroina, era assolutamente uno dei miei idoli. E quando penso, non so, ai teenager di oggi, agli idoli che hanno, insomma, è abbastanza divertente come cosa. E Once More with Feeling, che è la puntata musical, è ugualmente bellissima. Dicevo su Facebook giusto qualche giorno fa, in occasione del ritorno di Buffy su Spike, appunto, che secondo me è il musical, l'episodio musical più bello che abbiano mai fatto, ed è veramente, secondo me, sia a livello registico sia a livello di musiche, cioè ci sono delle canzoni che io ancora, che ho tuttora sull'iPhone e le ascolto sempre. Penso ad Under Your Spell, penso in generale a tutta la colonna sonora di Once More with Feeling, che secondo me è veramente strabiliante. Luigi apri Entertainment Weekly, copertina di Angel Reunion. Ah, vedi, noi portiamo fortuna comunque, perché grazie Miriana per la segnalazione. Noi portiamo fortuna perché abbiamo parlato di Bob ed Eliza in un episodio del podcast Coscianti. Abbiamo parlato del Bell'Arc e la settimana dopo, no, pochi giorni dopo, 2-3 giorni dopo, abbiamo scoperto che Bob ed Eliza si erano sposati. Adesso parliamo di Buffy. Esce la copertina di Entertainment Weekly su Angel. Favolosa questa cosa, non vedo l'ora di vederla. Viviana, Once More With Feeling è un pilastro, assolutamente. Carlotta, io conosco a memoria la dichiarazione di Spike della 7x21, scena memorabile. Sì, beh, la dichiarazione di Spike della 7x21 è veramente una delle scene più belle di Buffy. In generale il percorso di Spike nella 7x21 e in tutta la settima stagione è bellissimo, perché loro hanno un rapporto assolutamente platonico nella settima stagione, perché nella sesta stagione, che era stata abbastanza dark, che aveva affrontato tematiche veramente pesanti, con Buffy che ritorna in vita, che si abbandona alla passione con Spike e tutto il resto, era stata veramente una stagione difficile da digerire per un fan di vecchia data. A me è piaciuta tantissimo, però ad esempio, che ne so, a Sarah Michelle Gellar ad esempio non era piaciuta, infatti si andò a lamentare con Joss Whedon. In generale il motivo per cui la settima stagione è molto più light, molto più colorata, molto più divertente, anche perché la sesta stagione è stata incredibilmente dark come stagione, secondo me. E secondo me ci stava, perché se ci pensiamo, non so, Buffy torna dalla morte e deve affrontare per la prima volta le responsabilità di un adulto normale, perché Joyce non c'è. Tra l'altro, torniamo agli episodi migliori e pensiamo a The Buddy. E secondo me veramente è una bellissima stagione. Mi dispiace che Sarah Michelle Gellar e altri personaggi e comunque altre persone non l'abbiano amata particolarmente. Manuela, sesta stagione, la grande cattiva è la vita. Esatto, è un po' la tematica principale della stagione 6 di Buffy. Il villain, il vero cattivo, in questo caso, è la vita. Viviana, amo la sesta stagione. Manuela, a proposito di Angel, quanto è sottovalutata come serie? Uno dei pochi spin-off ad avere un'identità diversa dalla serie madre. È vero, l'ho sempre notata questa cosa, tralasciando le tematiche che sono diverse, perché comunque Buffy è più contenuta, nel senso che è ambientata in una piccola cittadina, nel senso che è partita quando Buffy era adolescente. Insomma, Angel è una serie un po' più adulta, no? Che affronta anche cose parecchio forti e scandalose, cose che Buffy magari affronta solo molto dopo. E penso anche al fatto che come serie sia molto più cattiva. Penso a quando Angel lasciò gli avvocati della Wolfram e Hart morire per mano di Drusilla e Darla. Quella è stata una scena veramente cattiva, che non so se in Buffy sarebbe insomma rimasta. È veramente un bel paragone, perché Angel secondo me è un po' un complemento di Buffy a livello di serie. Sara, il finale della seconda stagione quando Buffy uccide Angel, tra l'altro quel momento è molto girl power, è molto quando lui le dice non hai amici, non hai le armi, che cosa ti rimane, e lei dice me stessa. È uno dei momenti più girl power, è uno dei momenti più kick-ass della storia delle serie TV, secondo me. Ilenia, la scena in cui sta per uccidere Angel e lui ritrova l'anima in quel preciso istante, sì, appunto. Aika, le due puntate in cui Willow diventa Dark Willow, fantastica. Tra l'altro, sempre tornando al discorso di Game of Thrones, perché in un modo o nell'altro, non lo so, ci torniamo sempre, devo dire che proprio il percorso di Willow come villain, come cattiva della sesta stagione, è paragonato a quello di Daenerys nel finale di serie di Game of Thrones, ma io non so, è molto diversa come situazione, perché sicuramente Buffy ancora una volta l'ha fatto meglio. Antonella, il sesso distruttivo tra Buffy e Spike nella sesta stagione, metafore in abbondanza. Sì, è assolutamente vero, perché Buffy è pieno di metafore. I mostri, come i mostri della vita, quindi i vampiri e i demoni, come le sfide che devi affrontare, oppure appunto, come dici tu Antonella, la scena di sesso tra Buffy e Spike, che è stata veramente molto forte per i tempi, e quindi è veramente anche una metafora della vita di Buffy, che viene un po' meno, cioè che la casa che si distrugge, il palazzo che si distrugge e tutto il resto, è un po' un messaggio generale che Whedon vuole dare. In quel momento Buffy si sta auto distruggendo, e lo sta facendo insieme a Spike, perché si odia tantissimo. Tra l'altro poi il loro rapporto diventa meraviglioso prima di migliorare, peggiora verso la fine della sesta stagione. Però quando mi chiedono con chi shippi Buffy, la shippi con Angel, la shippi con Spike, io dico sempre, in questo caso non si deve scegliere per forza, perché Angel c'è stato in un momento molto particolare della vita di Buffy, c'è stato durante la sua adolescenza, era un po' il grande amore, l'epic love, appunto, se vogliamo riallacciarci a The Vampire Diaries, mentre Spike è stato l'amore più maturo, no? L'amore di quando si è adulti, si commette qualche sbaglio, e in generale... insomma, di quando si ha la voglia di fare qualche errore. E Assunta ci dice: ce ne sono troppe. Dal momento in cui lei è costretta ad uccidere Angel, al tentativo di suicidio di lui sotto la neve, bellissimo quell'episodio, tra l'altro censurato in Italia, ad Oz che dice panico poco prima della prima volta di Willow. Sì, Buffy che chiama alle armi tutte le potenziali prima della battaglia finale. Sì, tra l'altro quella scena me la sono ricordata, quella dei potenziali che si attivano improvvisamente, quando ho visto Captain Marvel, perché c'è una scena molto simile, molto bella, molto girl power allo stesso modo. Rory ci dice: il monologo di Spike, voi non sarete mai amici, vi amerete fino a stare male. Bellissima scena anche quella, ovviamente. Tutte le scene Spaffi sono abbastanza forti. Tatiana: di Buffy amo praticamente quasi ogni puntata, di puntate intere cito Tabula Rasa e Once More with Feeling. Di scena in particolare il monologo di Spike a Buffy nella 7x20, penso sia la dichiarazione d'amore più bella nella storia della televisione, concordo. 6x03, quando Spike rivede Buffy dopo la risurrezione e capisce subito che non è il robot e le guarda le mani. Sì, quella scena è stupenda, tra l'altro lui si ricorda i giorni, quanti giorni è mancata. Who's gonna take care of us, Dawn, nella 5x17, Buffy che parlano della madre che è morta. Sì, The Buddy è un episodio bellissimo, molto silenzioso, secondo me andrebbe custodito in un museo insieme ad Ash, che è un altro episodio veramente bello. Di Buffy, capolavoro, che è stato anche nominato all'Emmy per la scrittura, piccolo trivia. Buffy che dice a Dawn: the hardest thing in this world is to live in it. Sì, bellissima quella scena. Tra l'altro ho scoperto che un sacco di fan di Buffy se la sono tatuata questa frase. È bellissima, una scena veramente bella, avevo pianto tantissimo. Tra l'altro pensavo in generale alla quinta stagione di Buffy, al fatto che Glory mi spaventa un sacco. Secondo me Glory è il cattivo più spaventoso di Buffy in generale. Non so se siete d'accordo con questa cosa, però ho sempre avuto un po' questa sensazione di terrore quando vedevo Glory, molto più del maestro, molto più del sindaco, molto più degli altri big bad di Buffy. E quindi, non so, è veramente terrificante Glory, anche perché secondo me, tralasciando il primo, che vabbè, il primo male e tutto il resto, è anche la cattiva più potente della serie. Quindi c'è davvero da aver paura di Glory. Vediamo qualche altro commento su Buffy e poi passiamo all'argomento di The Vampire Diaries. La scena in cui sta per uccidere Angelo e lui ritrova l'anima. Sì, questa è la più è la più gettonata. La scena in The Body, quando Buffy trova sua mamma morta e aspetta i paramedici, ci dice Roberta. Avevo sempre snobbato questo telefilm. Ebbene sì. Quella volta li chiamavano telefilm. Sì, una volta le serie TV venivano chiamate telefilm, ma neanche troppo tempo fa, giusto qualche annetto fa. fino a quel momento perché lo credevo superficiale. Sì, molti hanno questa percezione di Buffy che sia una serie TV superficiale, che sia una serie TV per teenager e che in generale non sia una serie che valga la pena guardare. Ovviamente quando la vedono si ricredono completamente, anche perché andava in onda su un network minore, aveva comunque degli attori giovani, non esisteva ancora il concept di serie TV fatta veramente bene, anche se Buffy ovviamente è fatta molto bene, quindi Buffy è molto sottovalutata. Roberta continua con: "E niente, adesso ogni giorno spolvero tutti i cofanetti della mia serie in salotto al posto d'onore vicino alla TV." Vero, Aika risponde: "Io pianto come una disperata, non so se ce la farei a rivedere quell'episodio." È vero, è un episodio molto difficile da vedere perché è un episodio che mette Buffy di fronte alla cattiveria della natura umana, nel senso lei può fermare i mostri, può fermare i cattivi, può fermare il maestro, può fermare il sindaco, ma non può fermare la fragilità dell'essere umano, perché alla fine Joyce muore per un male molto umano, anzi per un male assolutamente umano, il più brutto male umano che ci sia. Allora, adesso passiamo all'argomento dei Vampire Diaries. Ovviamente se volete dire qualche altra cosa su Buffy, ecco appunto Viviana, The Body, piango per sempre, sì, è uno degli episodi più tristi della serie. Ovviamente se volete continuare a parlare di Buffy potete scrivere su Spreaker, sul gruppo, dove volete, anche con i segnali di fumo, dico sempre. Ma passiamo all'argomento scottante dell'episodio per poi andare a parlare di qualcosa di più serio e quindi della serialità italiana con l'intervista speciale a Leonardo Valenti che, vi ripeto, è molto interessante e ci dà una bella prospettiva sulle serie TV italiane, su quelle che sono non le fiction, però i prodotti italiani migliori al momento. Allora, parliamo di The Vampire Diaries e della shipp war più brutale della storia delle serie TV. Io me la ricordo veramente come una guerra vera e propria, nel senso che c'era gente che si spiava i profili, c'era gente che riportava, non so, gli screen di quello che avevano detto i Delena, e li riportava nelle pagine Delena. Ricordo che c'era una pagina a Stelena che mi odiava a morte perché io venivo un po' considerato, tra virgolette, il capitano della ship Delena sui social, ed era un titolo abbastanza pesante da portare sulle spalle, era ingombrante perché mentre alla fine la maggior parte dei fan erano d'Elena, c'erano anche tanti st'Elena che erano veramente molto appassionati e che se la prendevano profondamente quando esprimevo un'opinione o quando dicevo la mia in generale sugli episodi di The Vampire Diaries. Ricordo quel periodo, visto che ho promesso di dirvi tutta la verità, nient'altro che la verità, con grande affetto in realtà, anche nei confronti delle st'Elena che volevano vedermi morto, perché mi sono divertito un sacco. Nessun'altra serie alla fine ci ha mai portato a questo livello di shipping e a questo livello di ship war, se ci pensate. Non so, io adesso posso pensare ad altre ship come a Buffy e Spike, a Buffy ed Angel, oppure come Revenge, Jack ed Emily o Dayden ed Emily, a cui mi sono appassionato parecchio, però non ho mai sentito l'ardore di andare a combattere una vera e propria guerra, ed è stata una guerra che secondo me dovrebbero studiare più avanti, come dicevo prima, perché non so, mi è rimasta impressa, mi è rimasta dentro, è stato un periodo molto bello della mia vita in generale, perché avevo scoperto questa serie, perché comunque ne scrivevo e stavo conoscendo tantissimi di voi, e ricordo le prime volte in cui scrivevo i commenti su The Vampire Diaries Italia e magari ero a favore del D'Elena e dicevo qualcosa di contrario sul D'Elena, poi le pagine mandavano le frecciatine ai D'Elena, dicevano ah c'è un certo Luigi Toto che parla male dello St'Elena, però se ci penso poi a posteriori, anche se ovviamente sono dalla parte della ship giusta, lo sottolineo, sto scherzando, ultimamente ho ritrovato un affetto quasi nostalgico nei confronti degli St'Elena, perché mi mancano, e perché comunque io ero per il pro amore tra tutto il fandom, nel senso io ero molto volemosi bene, però alla fine ho dovuto tirare un po' fuori le unghie e in generale il carattere, perché veramente era un non so, era una guerra vera e propria in cui dovevi difenderti, in cui dovevi essere pronto a tutto. Ecco Viviana, i tuoi commenti, le parodie cantate, i TG che ricordi, oddio, ho un sacco di bei ricordi di quel periodo. Ho un sacco di ricordi di quel periodo perché mi ci fissavo veramente a pensare a delle parodie, a delle cose divertenti da fare per quanto riguarda la serie. Mi vengono in mente tutte le canzoni che abbiamo fatto cioè se ci ripenso veramente mi sale la nostalgia potente, anche perché nonostante la ship war in generale, quindi tutto il brutto tra virgolette che c'è stato dietro, quindi tutte le persone che si sono insultate, tutte le persone che si sono riportate, tutte le persone che hanno fatto danni in generale in quel periodo, non so, lo ricordo come un periodo piacevole. Infatti ogni tanto mi contatta qualcuno e mi dice Luigi ti prego torna a fare le parodie in stile The Vampire Diaries. La verità è che non esiste un'altra serie TV che si presta, perché non esiste un'altra serie TV che non so, che ha avuto quell'impatto a livello di ship. Cioè se pensiamo all'odio veramente che c'era tra lo St'Elena e il D'Elena, ai fan che votavano ai Teen Choice Award, In generale, sì, mi state scrivendo delle cose bellissime, delle cose che mi fanno tornare in mente veramente i vecchi tempi. Basti, oddio. Non ve la spiego, Basti, perché è una cosa abbastanza volgare, tra virgolette. Emanuela ci dice: io devo fare coming out, ho shippato a bestia la Delena, ma a un certo punto mi è venuta a noia e ho smesso di fare il tifo per loro. Non linciatemi. No, non ti lincio perché, premettendo che io li ho shippati fin dall'inizio e la ship è continuata a rimanere fino alla fine, nel senso che sono stato contento dell'endgame d'Elena, un po' meno del bacio sul mento tra Ian e Nina. Quel bacio sul mento passerà alla storia, ma non so, c'è stato dopo la quarta stagione un periodo in cui secondo me si è un po' raffreddata la cosa, nel senso che il bello di una serie TV, il bello di una ship, ne parlavo anche con Shanti nel famoso episodio dedicato agli shipper, è proprio quando due persone si vogliono, ma non stanno insieme, insomma, non so, è un po'. Il bello di shippare, lo slow burn. Carlotta, per me il Delena è finito nella 6x22. Beh, effettivamente. parliamo di Basti. No, non mi dite di parlare di Basti perché non posso assolutamente. È una cosa un po' adolescenziale, dai. Sì, anche perché se ripensiamo alla battaglia tra Stelena e Delena è stata un po' molto una cosa da teen, anche se avevo 20 anni, molti di noi avevano 20 anni, insomma eravamo freschi, eravamo belli, baldi, giovani. Carlotta, io non dimentico tutti gli scleri che ha avuto per colpa di Julie Plec. Sì, effettivamente Julie Plec è stata un po' la portatrice di questo odio generale, di queste ship war veramente funeste, che poi se penso a The Vampire Diaries, Delena vs. Stelena non è stata solo la ship, non è stata l'unica ship war a procurare danni. Io penso anche al Cleroline vs. Clamil, non so, allo Steroline vs. Stelena. Non so, è stata veramente una serie in generale che ha portato un sacco di guai e di casini per quanto riguarda le guerre tra shipper. Ma vi ho chiesto proprio nel gruppo shipper che cosa ricordate di questo periodo, di questo famoso periodo di The Vampire Diaries. Rossella ci dice: Delena, ricordo ovviamente quanto è stato bello vederli insieme, avere ragione a distanza di anni, e il Cyberbond. Sì, che poi noi poveri d'Elena abbiamo dovuto soffrire anche parecchie sventure. Pensiamo alla 3x22, che ancora ho nei miei ricordi più tristi di sempre per quanto riguarda la serie TV. Ricordo anche la mattinata in cui vedemmo tutti la 3x22. Perché c'era questo dibattito, ma chi sceglierà? Damon o Stefan? Chi sarà il fortunato? E poi ci siamo svegliati. Io ero abbastanza, come dire, non ero convinto che avrebbe scelto Damon, infatti poi avevo ragione. Infatti ero già pronto con la foto di Dawson, del Dawson piangente su Facebook. Qualcuno che mi segue da tanto sicuramente se lo ricorda. Ero pronto con quella foto e l'ho tirata fuori perché è stata veramente una batosta. Anche se poi in quell'episodio, a dire la verità, c'era anche la scena in cui Damon ed Elena si sono incontrati per la prima volta, che secondo me è una scena bellissima. Miriana, comunque ero d'Elena e ricorderò per sempre le varie guerre tra le ship. Il Cyberbond, Madonna, questo Cyberbond secondo me ce lo porteremo fino alla fine dei tempi, nel senso che è stato veramente un guaio per noi. Io mi ricordo quando ci fu l'episodio 4x07 in cui Damon ed Elena finalmente dopo 4 stagioni di slow burning si mettevano insieme e poi Tam, ecco che Caroline e Stefan rovinano tutto e si mettono in mezzo a parlare del Cyberbond. Tra l'altro hanno rovinato la prima volta tra Demone ed Elena, io non li perdonerò mai per questo, perché infatti su YouTube mi vedo sempre il cut in cui non ci sono Stefan e Caroline. Manuela, she's my queen is the new she sire to Daemon. Sì, è vero, Madonna, quante volte l'hanno detto che era il Cyberbond a causare i sentimenti di Elena per Daemon. È stato veramente un periodo molto fastidioso, perché pensavi di avere ragione con il D'Elena, finalmente è arrivato il nostro momento, e poi invece bam, ecco la batosta di Julie Black, è il Cyberbond, non sono innamorati veramente. Invece poi alla fine abbiamo avuto un sacco di prove sul fatto che non fosse in realtà il Cyberbond. Quando andò in onda la 4x23, io avevo anche messo come copertina di Facebook Cyberbond my ass, perché veramente era stata una vittoria troppo bella per tutti noi d'Elena. Carlotta, Stefan e Caroline li ho odiati come coppia. Sì, è vero, non mi hanno mai fatto impazzire, anche se alla fine, se penso a Stefan, che poverino non ha avuto sicuramente un finale molto bello, non mi viene in mente un altro interesse amoroso così potente, così adatto a lui da poter, sistemare questa situazione, dargli un po' di sana gioia e di felicità. Fede, Demone d'Elena ship più voluta, sudata e bramata, e tac, stecca sui denti, non ce l'hanno mai fatta godere davvero. Sì, diciamo, quando ce la siamo goduta alla fine, verso la quinta, la sesta stagione, poi c'erano altri problemi di mezzo, la scrittura di The Vampire Diaries in generale era un po' andata a farsi benedire, e era un periodo anche in cui Nina era chiaramente stufa di stare nella serie e non so, voleva chiaramente andarsene, infatti poi se n'è andata nella sesta stagione. E Carlotta, ero l'unica che shippava Stefan con Catherine. Ah, ecco, sì, è vero, forse l'unica adatta veramente a Stefan è Catherine Pierce, perché a parte che aveva un po' un'ossessione con lui, ma generalmente sì, forse è l'unica davvero che è stata adatta per Stefan, ma lui non se la meritava alla fine Catherine, anche perché poi poverina l'hanno fatta riapparire improvvisamente nel finale per poi farla fuori. Io ci sono rimasto veramente un sacco male, perché non so, Catherine è stata sempre uno dei miei personaggi preferiti. Alessia, ma vogliamo parlare di Atlanta Nostra? Beh, Atlanta Nostra che recentemente ha fatto il suo comeback, ha fatto il suo ritorno spettacolare in grande stile. Sì, Atlanta Nostra, che tra l'altro ha causato un sacco di problemi anche Atlanta Nostra nel fandom, nel senso che ovviamente le super fan di Ian erano poco contente di questa cosa, mentre c'era una maggioranza, insomma l'altra parte di fandom bella vasta, che si divertiva e rideva come è giusto che sia. Queste cose bisogna prenderle in maniera scherzosa. E comunque un revival di Atlanta Nostra secondo me ci sta assolutamente. Manuela, Stefan e Caroline avevano anche del potenziale, perché era un amore maturo, meno adolescenziale, però forse non avevano molta chimica i due attori. Sì, onestamente, se vogliamo parlare di chimica, la chimica Caroline, in generale Candice, Accola, King, aveva un sacco di chimica con Joseph Morgan, ecco perché il Claroline ha funzionato tanto. Anche in questa serie, in generale in The Vampire Diaries, ma ripeto, anche in tutte le altre serie, funziona tanto lo slow burn, quindi quando fai sudare i telespettatori per avere una coppia, ed è questo che funziona più di ogni altra cosa se tu mi prendi due all'improvviso li metti insieme, ora va bene che Caroline ha sempre avuto un po' il cruccio per Stefan, nel senso che l'abbiamo sempre un po' vista in vaghità di Stefan, per me loro due nella serie non hanno mai funzionato veramente. A questo punto avrebbero potuto esplorare molto di più il Claroline, cosa che hanno fatto parzialmente dando qualche contentino in The Originals. Roberta, che poi è stato spiegato fino alla nausea che il Cyberbond influiva sulle azioni e non sui sentimenti. Esatto, brava. C'era un episodio, mi sembra 4x08, è preoccupante che io sappia a memoria queste cose, ragazzi, però mi fa capire insomma lo stato in cui stavamo a quei tempi. E, non so, cioè, nella 4x08 c'è la tizia a New Orleans che dice proprio chiaramente che il Cyberbond nasce solo se una persona aveva dei sentimenti per il vampiro che è stato il suo sire, e che non influisce sui sentimenti ma solo sulle azioni. Ma ovviamente hanno dovuto tirare questa cosa avanti per tantissimo tempo. Serena, Delena da quel Hello Brother, in fondo cresciuta con Dawson Creek, sapevo qualcosa sui triangoli di Williamson. Che poi, trivia, Kevin Williamson, se vogliamo parlare di teen drama e torniamo ai bei vecchi tempi di Dawson Creek, voi non lo sapete forse, o forse lo sapete, spero di sì, che Williamson in realtà voleva far finire Joy con Dawson, quindi c'era un diverso percorso in mente. Poi è stata Judy Plack un po' ad aiutarlo a scrivere il finale di Dawson Creek, quindi forse dobbiamo anche un po' alla Plack quel bel finale di Dawson Creek con Joy e Pacey Endgame. Alice, io ed Elena, e la cosa che mi ricordo di più erano le polemiche legate al Cyberbond. Mi ricordo la 3x19, beh, come non citare la 3x19 che ha creato un neologismo, 3x19, però mi ricordo anche la lacrimuccia scesa per A Drop in the Ocean. Sì, tra... dobbiamo finalmente ammettere una cosa, noi Stelena, sì, noi Stelena, ecco, vedete, già sono, hai detto A Drop in the Ocean e già mi sto sentendo male. Dobbiamo ammettere una cosa noi Stelena, che A Drop in the Ocean è veramente bella, insomma. Fede, tranquillo Toti, anch'io so a memoria le puntate, ogni tanto finisco nel trip video scene Stelena più belle su YouTube, beh sì. Effettivamente anch'io faccio così ogni volta. Viviana, c'è sempre la Plack in giro. Se Joy fosse finita con Dawson, dice Fede, mi sarei gettata di testa dalla montagna più alta del mondo. Povero Dawson. Secondo me Dawson è veramente sottovalutato come personaggio. Alla fine non lo volevo con Joy, però non lo odiavo così tanto. Poverino. Carla, una delle più grandi ship war di sempre, che io guardavo da lontano perché non sono mai stata nessuna delle due. C'erano scene che mi piacevano di entrambe le coppie, ma sono sempre stata più per l'amore fraterno tra Damon e Stefan. Quindi sei un po' una shipper del Stefan. Ricordo particolarmente il periodo del Cyberbond, la rabbia dei fan di Elena e la gioia di Stelena. Sì, quel periodo è veramente quello più oscuro per noi fan d'Elena. Volevo leggere qualche commento di qualche fan Stelena, se la trovo. Ecco, Marta, Stelena, Drop in the Ocean, momento alto della serie, mi sono persa le ultime due stagioni però. Maybe that's the problem, Claudia, oh mio Dio, che cosa hai tirato fuori. Penso che Maybe that's the problem sia uno dei momenti più tristi nella storia della mia vita da shipper. Ricordo che mi ero arrabbiato tantissimo, forse quasi più del Cyberbond, perché alla fine il Cyberbond è stata una cosa che continuava nel tempo, mentre Maybe That's the Problem è stato veramente un momento inaspettato che poi arrivava in un episodio che doveva essere anche bello per Idelena. Quindi veramente tutte queste cose sono molto tristi, mi avete ricordato cose belle che cose tristi. Mi fa piacere questa cosa. Allora, vorrei cambiare un attimo argomento, ma ovviamente se se voi volete tornare a The Vampire Diaries, fatemi un cenno, anche se siamo già a 50 minuti di episodio. E, volevo parlare velocemente dei teen drama, perché vi ho fatto una domanda, se avete mai seguito i teen drama, una domanda un po' insomma, so che avete seguito i teen drama, perché generalmente si è parlato tanto di teen drama in questa settimana, perché ha debuttato una nuova serie TV su HBO che si chiama Euphoria con Zendaya, ed è un teen drama in stile HBO, quindi molto crudo, con scene di sesso, con scene abbastanza violente, parla di droga, parla di problemi in maniera molto onesta, come tutte le serie HBO fanno, e volevo consigliarvela perché è veramente una serie molto diversa dal solito, specialmente quando si tratta del genere teen drama. Ha debuttato anche Trinklets su Netflix, che è un po' The Breakfast Club con le cleptomani, come mi piace chiamarlo, e anche questa è una serie molto carina. Parla di tre adolescenti che diventano amiche, che hanno in comune la passione per la cleptomania e quindi con l'arrivo di questi nuovi due teen drama e con l'arrivo dei Teen Choice Awards sono uscite le nomination, che ovviamente sono governate da Riverdale, dagli attori di Riverdale, anche da Sabrina, fortunatamente, che mi piace molto. È stata nominata anche Nina Dobrev per Femme, ed è stato nominato incredibilmente anche Adam Huber di Dynasty, è l'unico nominato di Dynasty e non è neanche regular, e quindi volevo parlare un po' di teen drama, quindi vi ho chiesto quali avete seguito, quali sono i vostri ship. Maria dice sì tutti, Pesi e Joy, Seth e Summer, Marissa e Ryan, Nathan e Daily, Kit e Karen, Lucas e Peyton, e mi sono piaciuti Brooke e Julian. Wow, qualcuno che shippa Lucas e Peyton come me, incredibile. Ho trovato poche persone in generale che shippano Lucas e Peyton, quindi per me questo è veramente una vittoria. Manuela, ho visto il pilot di Euphoria, l'hanno definito la risposta americana Skins. Sì, effettivamente secondo me è un po' una risposta americana Skins, perché alla fine le serie British sono molto più scandalose, tra virgolette, delle serie americane, perché gli americani con i teen drama sono molto più puritani, perché magari queste serie più teen vanno in onda su CW o comunque sulla broadcast television, in cui non si può di certo parlare di determinati argomenti. E, anche se poi alla fine di Skins hanno fatto anche una versione USA, che è veramente orribile, perché Skins è vero è quello UK. Euphoria sì, mi sembra molto una risposta americana a Skins. Tra l'altro, da ciò che so, è basato su una serie straniera, quindi anche questo è un adattamento, ma mi ha molto incuriosito, nel senso che raramente vedi qualcosa di diverso nel panorama seriale ormai, o ci sono i procedurali o ci sono serie molto simili tra loro, con un concept abbastanza non originale. Sono tutte un po' fotocopie le serie di oggi, no? Le nuove serie che debuttano, quindi è raro vedere qualcosa che ti fa dire oh, questo è davvero interessante. Carlotta, quest'anno ho smesso di seguire Riverdale, rispetto alla prima stagione sono caduti davvero in basso. Sì, Riverdale ha preso una piega terribile, nel senso che era divertente e campy all'inizio, e poi veramente c'è stato il tracollo generale, nel senso che nel senso che non ha senso non ha più senso Riverdale, vanno avanti per una strada che non conoscono neanche loro, secondo me, a questo punto. È veramente diventato uno show con cui ho difficoltà a rapportarmi, perché la prima stagione mi era piaciuta parecchio, l'avevo consigliato anche io tanto, cioè pure riconoscendone i limiti, avevo detto vabbè sì, però alla fine è una serie carina, è campy, ha un po' il suo stile, è un po' Dawson Creek che incontra Twin Peaks, e invece alla fine è stato un vero e proprio disastro. Forse si riprenderanno, chissà, lo spero per loro, perché comunque il cast mi sta simpatico, i creatori mi sono simpatici, e quindi Miriana, vogliamo ricordare Beverly Hills 90210, Dylan e Brenda? Beh, ovviamente Beverly Hills è stato un cult. Se devo dire uno dei miei teen drama preferiti, My So Called Life, con Jared Leto e Claire Danes, che non è mai arrivato in Italia purtroppo. Io ho amato, sono tipo 18 episodi e una sola stagione. Secondo me è uno dei teen drama più reali che siano mai stati fatti, ecco. E andava in onda su ABC, quindi su una broadcast television, ed era molto realistico, aveva tematiche molto forti per l'epoca, ed era un po' la risposta di ABC a Beverly Hills 90210 di Fox, ma nello stile erano completamente diversi. Sex Education l'ho apprezzato molto, Viviana. Sì, anche a me è piaciuto molto Sex Education, se pensiamo alle ultime serie teen andate in onda. Manuela ci dice: tra i teen drama, anche se non è un teen drama puro, ultimamente mi ha preso molto Quicksand. Tra i teen drama più canonici ho amato Sex Education, sì, che poi alla fine Sex Education è anche un po' comedy, se vogliamo, comedy fatta veramente bene. Vale come Ship 7 e Ryan, ci dice Marianna. Beh, sono una bromance più che altro. Millie, Pesi e Joy su tutti, poi ovviamente 7 e Summer, Ryan e Taylor. Marissa non mi è mai stata troppo simpatica. Comunque ho scoperto questa cosa che mi rattrista molto, che Marissa non era particolarmente apprezzata, almeno non per tutti i fan di DC. Questa cosa mi mette tristezza, perché io adoravo Marissa Cooper, era un po' un'icona dei primi anni 2000. Neely e Layton in One Tree Hill. Wow, sto trovando un sacco di Layton. Miriana ci dice: Paisy e Joy in Dawson Creek, 7 e Summer in The OC. Cristina, di tutti questi seguivo in Dawson Creek, shippavo Joy e Paisy in The OC, Ryan e Marissa, ma non mi è mai dispiaciuto nemmeno Ryan e Taylor. In One Tree Hill shippavo Peyton e Lucas. Wow, ragazzi, non sto trovando neanche uno shipper di Brooke e Lucas. Che cosa diavolo sta succedendo? Fede, Marissa mio personaggio prefe, non scherziamo. Sì, Federica, noi siamo gli amanti di Marissa Cooper. Tatiana, tra l'altro, non so, quando è morta io ne sono rimasto veramente sconvolto, quindi è stato uno dei punti più tristi della mia adolescenza. Tatiana, ultimamente sono veramente poche le serie TV che mi tengono incollata allo schermo. Una di queste è The 100, nonostante molti mena gioia. Bell'arc. Sì, The 100 è un po' l'emblema del Mai una gioia con i Bell'Arc, anche se, ripetiamo, Bob e Eliza sono finiti insieme. Fede, io shippavo Brucas, eccomi. Ah, eccoti, finalmente. Viviana, mi sento fuori dal mondo, non ho mai visto The OC. Ti prego, recupera assolutamente, devi recuperare. Carlotta, aspetto con ansia la terza stagione di Dynasty, più che altro per quello che è successo nel finale. Sì, il finale della seconda stagione è stato veramente devastante, anche perché Liam, il mio personaggio preferito della serie, però lui è stato candidato ad un Teen Choice Award, come dicevo prima, Adam Huber, ed è una cosa incredibile, perché non è neanche nel cast regolare, ed è stato l'unico attore nominato della serie ed è l'unica nomination di Dynasty, quindi lui è un sacco popolare, secondo me se lo terranno, cioè se sono intelligenti se lo terranno sicuramente. Manuela, un popular opinion, la mia OTP di Gossip Girl era Jenny e Nate. No, in realtà ci sono un bel po' di persone che shippano Jenny e Nate, anche se ovviamente l'OTP principale di Gossip Girl generalmente è un po' Chuck e Blair, no? O altrimenti trovo Serena e Nate o Serena e Dan. Tra l'altro Gossip Girl mi è rivenuto in mente ultimamente perché mi è arrivato il Funko Pop di Blair. La Fede, Manuela hai ragione, My Mad Fat Diary meraviglioso, con una colonna sonora che ancora piango se ci ripenso, e temi affrontati con tanta tanta delicatezza e intelligenza. Sì, My Mad Fat Diary l'ho sempre voluto consigliare, perché secondo me è uno dei teen drama più belli, made in UK. Ed è veramente una serie molto delicata, che affronta temi veramente importanti, poi ha un cast molto molto talentuoso. A me è piaciuta tanto My Mad Fat Diary. Sono 3 stagioni, o come direbbero i British, sono 3 serie, perché vi ricordo che quando si tratta di serie UK si può dire serie al posto di stagione. E quindi ve la consiglio, My Mad Fat Diary, recuperatela, veramente una bella serie. Carlotta, a proposito di Gossip Girl, non ho ancora digerito il matrimonio tra Serena e Dan. Beh sì, ma in generale qualcosa di assurdo, in generale tutto il finale di Gossip Girl è assurdo. Un giorno ci faremo un episodio, perché assolutamente dobbiamo fare un episodio di Serial Killer dedicato a Gossip Girl. La rivelazione ha un po' deluso tutti in generale, non tanto perché non avesse senso quel personaggio come Gossip Girl, adesso non facciamo spoiler, però insomma non aveva senso che Serena lo sposasse, nel senso è come dire: mi hai tormentato per tutti questi anni, sei stato il mio stalker, hai pubblicato un sacco di cose terribili su di me, adesso ci sposiamo. Cioè, assurda questa cosa. E Miriana dice: My Mad Fat Diary è stato il trampolino di lancio della Comer. Ah sì, che adesso è una delle protagoniste di Killing Eve, tra l'altro, altra serie che vi consiglio. Io vi consiglio una serie al secondo, non mi odiate per questo. Fede, poi c'è Robin di Spellbook. Sì, esattamente, il nostro caro Robin di Spellbook è uno dei protagonisti di My Mad Fat Diary. Allora, leggiamo qualche argomento e poi passiamo all'intervista esclusiva con Leonardo Valenti e vediamo. Sì, tutti, ci dice Dalila, gioie e pesi, anche se lei mi stava un po' sull'anima. Marissa e Ryan, ma il mio preferito era Seth. Brooke Davis, da sola, la migliore. Mi piacevano Jack e Peyton. Anche a me Jack e Peyton non dispiacevano, anche se ovviamente alla fine Lucas e Peyton per me era la ship suprema. Per quanto riguarda Brooke invece ti do assolutamente ragione, nel senso che secondo me Brooke da sola funzionava tantissimo. Adesso vi lascio all'intervista a Leonardo Valenti e noi ci vediamo giovedì prossimo, ma sicuramente l'appuntamento verrà dato anche in questa intervista pre-recorded. E a dopo, grazie. Leonardo Valenti, sceneggiatore di Romanzo Criminale, la serie, e di altre serie TV italiane, è stato ospite di Event Horizon School a Milano domenica 16 giugno per un workshop sulla serialità e ha gentilmente risposto a qualche domanda che gli abbiamo fatto sia sulle serie TV americane che su quelle italiane, su come funziona la serialità in generale qui in Italia. Allora, da sceneggiatore, come ti approcci alla scrittura di una serie TV? Hai già in mente un piano preciso fin dall'inizio, sia per quanto riguarda un episodio singolo che una stagione, o le storyline cambiano nel corso del tempo? E se è così, in base a cosa?
Approccio alla scrittura di una serie TV. Sì, ho in mente un piano abbastanza preciso fin dall'inizio. Un piano abbastanza preciso di quello che è il plot generale della serie e anche, come dire, delle storie dei personaggi, dei subplot che dovrebbero prendere corpo all'interno della stagione. Poi quello che succede è che con il lavoro evidentemente i subplot si arricchiscono, ma anche il plot principale si arricchisce, e quello che succede per l'appunto è che un lavoro di arricchimento può capitare che le storyline cambiano. A un certo punto ti rendi conto che per un personaggio la storia che hai immaginato non va bene, perché magari ti rendi conto che ha bisogno di un trattamento diverso all'interno del racconto, e quindi ecco. Ci possono essere delle modifiche sicuramente in corso d'opera, ma modifiche possono essere, e anzi la maggior parte delle volte accade che vengono richieste dall'esterno, possono essere richieste dalla produzione o possono essere richieste dalla rete per questioni di linea editoriale, oppure possono essere richieste dall'attore. Può succedere che un attore possa richiedere una modifica a una storyline per o gradimento o per altre circostanze. Comunque sia, sì, chiaramente una serie è un cantiere fino a quando non si batte il primo ciak, a volte anche dopo aver battuto il primo ciak, nel senso che può capitare che alcune cose vengano cambiate anche in corso d'opera durante le riprese. Magari non dei veri e propri strand narrativi, ma delle singole scene possono essere sicuramente ritoccate anche durante le riprese.
La serialità americana ha avuto influenza, secondo te, su quella italiana? Che cosa ne pensi in generale delle serie TV italiane?
Sì, la serialità americana ha avuto una grandissima influenza sulla serialità occidentale, mondiale, ma in particolar modo occidentale. Cioè, gli americani hanno saputo dare una struttura al racconto televisivo talmente chiara, netta e talmente funzionale da essere ormai un paradigma per la strutturazione di qualunque serie televisiva, da esserlo da anni, insomma. Ma diciamo evidentemente in questo momento storico in cui i prodotti sono diventati ancora di più di consumo globale, evidentemente il modello di riferimento resta quello. È un modello che è stato assorbito anche dalla serialità italiana e quindi per venire alle serie italiane penso che le serie italiane siano migliorate tantissimo. Perché gli scrittori in particolare hanno saputo assorbire la lezione strutturale americana, sono migliorate anche nei contenuti sicuramente, le serialità degli ultimi anni sono serialità assolutamente competitive sul mercato estero, penso a Il Cacciatore oppure alla Porta Rossa, oppure penso a serie come come Gomorra, Gomorra è l'esempio massimo, assoluto, nel senso che è una serie che ha saputo fare propri gli stilemi della narrazione seriale americana, ecco, facendo un prodotto assolutamente autoctono, assolutamente italiano, non solo per i temi, non solo per gli attori, non solo per la lingua, che addirittura è ancora più specifica perché è regionale in qualche modo, ma lo è anche nel budget. È una serie prodotta in Italia. Eppure, questa serie, Gomorra, è la serie più vista all'estero italiana, più venduta all'estero. E ha un successo enorme. È una serie che evidentemente ha saputo, come detto prima, imparare in modo originale e reinventando la lezione della serialità americana. Ma siamo in tanti, me compreso, a guardare agli Stati Uniti come modello narrativo per la creazione delle serie, evidentemente.
Allora, una serie TV rispetto ad un film dà sicuramente più modo di esplorare i personaggi e di farli respirare. Per i film è un'esperienza tutta diversa, ma ugualmente magica, ovviamente. Tu preferisci scrivere prodotti seriali o film per il cinema?
Sì, sicuramente una serie televisiva è un'esperienza narrativa completamente diversa rispetto a un film, questo non c'è dubbio. E è vero che permette di approfondire il percorso, anzi, di raccontare il percorso di un personaggio in modo più diffuso e sicuramente più ampio. Qual è la mia preferenza? Beh, diciamo che io preferisco sicuramente le serie di perché mi permettono di non solo di raccontare di più personaggi, ma proprio perché io nasco come lettore di cose ad episodi, come spettatore di cose ad episodi. Sì, evidentemente la mia passione per la narrazione filmica nasce sicuramente dal cinema, ma è sempre stata focalizzata verso la televisione. Ho scritto solamente due film. E se è successo, ho scritto solo due film e non ne ho scritti altri, è stato anche perché, se è vero che non ho avuto molte occasioni, ma perché in realtà qualunque idea mi venga in mente, la maggior parte delle volte, diciamo il 90% delle volte, è un'idea seriale, è un concept di serie e non è mai una storia per un film. È una deformazione mentale, ma è quello che mi piace fare.
Parliamo di romanzo criminale, la serie. sicuramente creato un precedente ed è una delle serie italiane più apprezzate dalla critica estera. Quali sono state le difficoltà di adattare un prodotto del genere, per la televisione?
Allora, la difficoltà principale di adattare Romanzo Criminale, la serie, in realtà è stato il fatto di arrivare, come dire, secondi in un territorio praticamente quasi vergine. C'era stata solo un'altra serie prima di noi su Sky, parlo di serie italiana, e con questa seconda serie Sky voleva veramente cambiare le carte in tavola, voleva veramente lasciare un segno indelebile e creare un marchio. Ecco, la serie Sky doveva in qualche modo essere riconoscibile per la sua forza e per la sua originalità. Quindi, evidentemente, difficoltà è perché non avendo ancora, come dire, chiaro che cosa dovesse essere nel dettaglio il prodotto Sky, noi abbiamo contribuito a definirlo, ma difficoltà perché evidentemente non c'era un modello di riferimento ed è stato anche in qualche modo un vantaggio perché abbiamo avuto una grande libertà di azione e questo ha contribuito al prodotto finale che avete visto e apprezzato. E poi l'altra difficoltà è stata quella che da parte di Sky c'è stata la richiesta di non avere una traduzione del romanzo verissimo, come è normale che possa chiedere un broadcaster, ma di avere qualcosa di completamente originale, sia rispetto al romanzo di De Cataldo, sia rispetto al film di Placido. Quindi il nostro lavoro non è stato solo quello di prendere il romanzo, di stabilire quale fosse la scansione di episodi e di, come dire, e di sceneggiare. No, il nostro compito è stato quello di trovare delle storie nuove, restando però ancorati alla struttura del romanzo e allo spirito del romanzo. Chi conosce il romanzo saprà che sicuramente rispetto al film di Placido, la serie come dire, rispetta maggiormente la struttura del romanzo, i suoi episodi, i suoi eventi, diciamo, ma sa anche chi conosce il romanzo che la serie si prende molte libertà, aggiunge delle cose che non c'erano nel romanzo, le cambia alcune backstory dei personaggi, cambia alcuni momenti chiave del romanzo, e questo evidentemente perché la serie doveva essere qualcosa di completamente diverso rispetto a tutto quello che l'aveva preceduto, sia romanzo sia film. Evidentemente questa è stata una difficoltà non indifferente. Per poter fare questo abbiamo attinto dalle fonti più disparate, cioè sia dalle fonti dai fatti reali dell'epoca legati alla banda della Magliana, sia diciamo ai classici del genere. Ci siamo rinutriti di tutti i classici del genere e in qualche modo sono stati degli input che ci hanno portato all'ideazione di alcune delle cose più riuscite della serie. E quindi queste sono le difficoltà più grandi che abbiamo incontrato, ma che alla fine si sono trasformate in qualche modo in vantaggi.
Allora, io ringrazio Leonardo Valenti per questa intervista assolutamente interessante. Abbiamo scoperto cose molto belle sull'adattamento di romanzo criminale la serie, in generale sulla serialità italiana, ed è bello avere il punto di vista di uno sceneggiatore italiano che si approccia alla serialità in questo modo. Lui è stato ospite di Event Horizon School a Milano il 16 giugno per un workshop molto interessante su come costruire un episodio di una serie TV, e se volete delle informazioni poi ve le passerò sui miei profili, ovviamente. E noi invece ci aggiorniamo al giovedì prossimo con un nuovo episodio. E grazie per essere stati con me. Alla prossima, ciao.